Cari amici di Crisalide di Radio Vortice, benvenuti a questa puntata, oggi dedicata a vita, morte, miracoli di un uomo qualunque, con Matteo Derago. A fra poco. Bentornati in studio, oggi come abbiamo detto nell'attacco iniziale siamo in compagnia di Matteo Derago direttamente dagli studi Radio Vortice. Ciao Matteo, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, ciao Giovanni.
Vita, morte e miracoli di un uomo qualunque, il tuo primo romanzo.
Sì, anche primo romanzo, maggio 2012, maggio. Sovere edizioni.
Quindi compie esattamente un anno.
Compie esattamente un anno.
Ok, anche se leggevo dalla quarta di copertina che non sei nuovo, diciamo, alla letteratura, diciamo così, sei anche un poeta.
Sì, anche se poi da parecchi anni ho abbandonato la poesia, anzi mi è diventata quasi avversa, nel senso che, o meglio, io sono diventato avverso alla poesia, non riesco più, non mi piace più, insomma.
Non c'è più ispirazione?
No, non riesco più a scrivere poesia, adesso vado molto su, ecco, pronto su.
Sulla narrativa,
sui racconti, su qualcosa insomma di diverso.
Ok, allora vuoi presentarci un pochino tu questo romanzo, dirci un po' di cosa parla? Vita, morte e miracoli. Innanzitutto, chi è l'uomo qualunque?
Ma io all'inizio pensavo di essere io l'uomo qualunque, invece poi dopo l'uscita del libro, dopo vari incontri con un po' di lettori, di anche di addetti al mestiere che hanno per forza di cose letto il libro, mi sono reso conto che è un po' una generazione, no? Di persone qualunque. È un po' una generazione di persone qualunque, perché poi oggi è molto difficile trovare qualcuno che sappia la propria strada. Da una parte è ovvio, perché magari i ragazzi giovani non possono saperla. Dall'altra, prima forse c'era un maggior aiuto, no? Anche da parte degli adulti, da parte delle persone più grandi, nell'avere un indirizzo, nell'avere una strada da seguire. E invece oggi c'è molta dispersione, c'è molta pochezza di obiettivi, c'è molta pochezza di conoscenze di se stessi.
I grandi punti interrogativi.
Grandi punti interrogativi, quindi forse il qualunque più che l'uomo sono le vite qualunque, no? E questo è un peccato, perché poi il tempo passa, i giorni scorrono e tu perdi contatto con te stesso, si spreca tempo, io l'ansia del tempo sprecato. E quindi forse una parte anche in maniera sbagliata, perché poi sto qua, faccio 16.000 cose, perché dall'altra è così, mi spaventa alzarmi la mattina e dire potevo fare, avrei voluto e non aver neanche tentato, perché poi non devi riuscire per forza, altrimenti saremmo un mondo di realizzati.
E invece poi, che poi la generazione a cui tu ti riferisci, a quella a cui appartengo pure io, la classe 1980, diciamo, lungo quel decennio lì, tu sei nato nell'84, nell'85, quindi
no, forse la nostra generazione è un po' più salva. Infatti faccio l'anticipazione, sto iniziando il secondo romanzo, il primo capitolo si chiamerà proprio su questa espressione, a differenza di quella famosa frase la mia generazione ha perso. Il mio primo capitolo si chiamerà La mia generazione ha pareggiato.
Ok, quindi ci salvi in qualche modo,
sì,
come,
sì, sì,
come
sì,
generazione.
Non perché siamo migliori, perché forse quelli dopo di noi sono peggiori, brutto da dire, però
peggiori umanamente parlando o peggiori per come vengono, diciamo, trattati dalla società?
No, no, peggiori umanamente proprio loro come persone, cioè io ho uno scollamento evidente e netto con le generazioni successive alle mie, ma a parte che oggi il salto generazionale è molto più stretto, no? Cioè prima magari un ragazzo di 20 anni, generazione prima, 35-40, io adesso vedo ragazzi di 20 anni, 22 anni che sono anni luce distanti da me. Mi piace spesso dire, no, prima si misurava appunto in salti di età, adesso si misura in tecnologia, no? Allora noi da bambini eravamo la generazione degli indici, del dito indice, perché tu andavi al bar e giocavi con i videogiochi con l'indice. Poi c'è stata la generazione dei pollici, dei joypad, adesso siamo tornati a quella degli indici con il touchscreen, e a me sta cosa mi manda al manicomio.
Hanno rubato un ruolo nella vita, insomma.
No, perché non capisco più qual è la linea di demarcazione a questo punto tra una generazione e l'altra.
Ok, allora lo sai che con questa affermazione poi avrei perso tutto il pubblico dagli anni 90 in poi.
Assolutamente.
Okay, se ne sei conscio, va bene, quindi cerchiamo di andare verso quelle generazioni precedenti.
Oppure avrò guadagnato quei pochi di quella della generazione del 90 in poi che si riconoscono in questo e provano a cambiare le cose.
Ok, assolutamente. Allora, presentaci intanto questo libro, è in parte autobiografico.
In grandissima parte autobiografico. Niente, parla di un viaggio, un viaggio reale, perché c'è proprio uno spostamento, no? Cioè da Roma a Sapri, che è in Campania, e poi ritorno a Roma, ma anche di un viaggio personale, no? All'interno di me stesso, della mia vita e della mia personalità. È un viaggio perché poi in una certa maniera, quando si è troppo fermi, quando si è stanti, no? Nelle proprie convinzioni, nei propri ragionamenti, arriva il punto di rottura e quindi devi cambiare, devi andare a ricercare determinate cose, chiaramente in contesti diversi da quelli in cui vivi, perché quelli in cui vivi sono quei contesti che ti portano a quelle certezze. Ed è stato molto utile perché comunque mi ha permesso di ritrovare delle parti di me che se ne erano un po' andate o che avevo scacciato io per comodità, per pigrizia, per paura, per mille motivi, tutti giusti chiaramente, motivi nei quali appunto non mi riconoscevo più, e quindi ho deciso di cambiare. Parla di questo viaggio appunto, e diciamo che è una sorta di modo carino per esprimere uno dei miei concetti di vita, che è la sperimentazione delle cose. Cioè non puoi semplicemente stare qua e essere sempre imboccato e messo sul passeggino, devi provare a camminare, no? Non, cioè forse sarà traumatico, ma finché non ti levano le rotelline dalla bici non impari a cadere, non impari che se non pedali come si deve non vai dritto. Ed è una sorta di filosofia di vita con tutti i pro e contro.
È il messaggio principale che mandi al lettore.
Sì, questo qui è appunto questo, cioè sperimentate, rischiate. Sicuramente c'è da perdere, però parlo per esperienza personale, non sto dando chiaramente un dogma o un comandamento. Però poi le soddisfazioni sono migliori perché te le sei guadagnate, capito?
Sudando, quindi pedalando,
facendo fatica, cadendo. È come, non so, chi fa sport e gioca perché c'è il papà che è allenatore. Cambia squadra e vedi se sei bravo, se non sei bravo e ti va migliori. Vedi la volta dopo, quando sei titolare, segni. Cioè, la gioia è diversa.
Sembra un ottimo concetto di vita. Mi piaceva molto anche il fatto che il tuo romanzo inizia, io leggo dalla quarta di copertina, proprio le prime cinque parole. Mollo Chiara, perdo il lavoro. E da qua parte.
Sì, appunto è il punto di rottura, no? Cioè le certezze base della vita di ognuno, che poi sono, ecco, l'affetto, l'amore, la stabilità, non ci sono più. Che si fa? Sto a casa dalla mattina alla sera e mi piango addosso, il tempo passa e nessuno mi risolve niente, o cerco una soluzione che magari è anche sbagliata, magari non porta a niente, però magari la provo, no?
Ok, guarda, leggo le prime quattro righe. Vai. Poi iniziano uguale alla copertina, quindi
sì,
proprio è.
Sì, perché lì l'editore mi ha detto: cosa mettiamo in quarta copertina? E ho detto: che ne so, metti le prime quattro righe, forse. O cinque, senso.
Avevo mollato Chiara da qualche giorno e poi persi il lavoro. Ovviamente, per la logica che vuole che tutto ciò che vada su alla fine piombi a terra, queste cose capitano sempre tutte insieme. L'avevo letto in qualche libro di Murphy, la legge di Murphy che domina i nostri destini.
Torna sempre.
mi piace anche il fatto che fai un sacco di citazioni, poi scorrendo le pagine te ne rendi conto. Mi piace anche il fatto che appunto nasce tutto da una crisi.
Sì.
Una crisi che poi ti fa sperimentare i limiti, le risorse che hai,
sì,
e ti fa sperimentare come uomo, è quello che tu fai durante questa che si può dire una sorta di mini autobiografia di un'estate, fondamentalmente.
Sì. Oddio, questo mi sembra un po' tanto, insomma, nel senso che mini autobiografia dell'estate di Matteo Derago, magari la gente dice
chi se ne importa. Sì. No, però nasce da un'esperienza appunto di crisi. La trasmissione che conduciamo si chiama Crisalide, non a caso, perché
fondamentalmente,
ecco, tu sei una crisalide in questo momento. La crisalide cos'è? Contiene la parola crisi, fondamentalmente, però dà anche l'idea di quel bozzolo che si apre e diventa poi farfalla, come cadendo, perché certo, prima di tutto devi cadere, come dici tu, piombo a terra, come mi fa fare la legge di Murphy. Matteo continua a fare foto mentre intanto stiamo registrando.
Questa non sta neanche ascoltando, questa è bella. Io purtroppo sono un maniaco di queste cose.
Allora, tu questa crisi l'hai vissuta veramente? Cioè,
sì, la famosa frase, no? Quello che il bruco chiama morte, il resto del mondo lo chiama farfalla.
Esatto. E hai perso la ragazza nella stessa estate e il lavoro.
Sì.
Mi hai detto in altri modi, non staremo qui a raccontare. Sì. Cioè, l'1% romanzato.
L'1% non è lì, è meglio che non ci sia.
E parti per questo villaggio turistico a Torre Oliva in Campania.
Sì.
Allora, com'è stata questa esperienza quest'estate? Così ci racconti anche un po' il libro.
Allora, l'esperienza all'hotel Torre Oliva è stata bella su due fronti. La prima, proprio dal costare lì, no? Il mare, il paesaggio, quindi il posto in sé per sé.
Rigenerante, insomma.
Molto. Sul secondo fronte è stata importante, altrettanto bella lavorativamente e quindi umanamente parlando. Perché umanamente e lavorativamente insieme? Perché lì sono andato a fare il capo contatto, no? che in animazione turistica è quello che dalla mattina alla sera rompe le palle alla gente, ci parla, ci gioca, e quindi passi dal ragazzo che vuole giocare a calcetto alla signora che ti racconta della sorella morta in guerra 70 anni prima, che a te dici ma sti cazzi, si può dire il radio sti cazzi?
Proprio ormai l'hai detto, non te lo taglio, quindi
ok. Però invece ti mette poi in gioco in prima persona e per questo dico no, umanamente importante, perché lavori su più fronti, hai più obiettivi, hai più situazioni da affrontare e per ognuna di esse devi essere una persona diversa, non una maschera, però vai avanti, funzioni, se riesci ad essere una persona che sa interagire con più realtà, con più punti di vista, con più idee. E questo è molto importante, perché poi così è anche la vita quotidiana, no? Mm-hmm. E se lo sai fare, io l'ho saputo fare, mi è stato sempre riconosciuto e di questa cosa sono molto, molto orgoglioso. Se lo sai fare capisci tante cose, inizi per forza di cose a capire che poi ci sono anche altre prospettive, anche altri punti di vista, e non puoi negarle, perché tanto comunque vada ce le hai nella tua vita. Ed è stata questa un'altra cosa che poi ho applicato nel quotidiano dopo quell'esperienza, no? Ed era una cosa che non facevo, non avevo mai fatto, no? Partire dal presupposto che anche l'altra persona di fronte a me ha i suoi buoni motivi. Ed un giochino molto utile oggi è provare a mettersi nei panni degli altri, perché lo facciamo in pochi. Invece è molto utile, cioè, quando c'è un problema, ma io al posto suo l'avrei fatto, ma io al posto suo come mi comporterei? E allora forse ti rendi conto che certe rigidità, certi modi drastici non vanno più bene.
Quindi uno sperimentarsi anche attraverso la vita dell'altro.
Certo.
Ok, allora, spezzo un'arancia che dir si voglia, un'arancia a favore della signora settantenne di cui non ti importa della sorella morta in guerra. Lui è l'animatore che viene e ti fa fare il gioco aperitivo, quel maledetto animatore che quando tu stai spaparanzato a palle all'aria, si può dire in radio, non lo so,
palle
l'abbiamo
si può
detto
dire.
Palle sì, è political correct, viene lì e ti fa fare il gioco aperitivo.
Sì.
Sì, che poi non vinci mai. Sì, ho vinto un aperitivo in vita mia, penso, in 5 anni di viaggio.
Sveliamo questo segreto: determinati giochi decide l'animatore, altri giochi se però vinci.
Quindi ti devo stare simpatico per vincere.
Beh, è normale. Okay. Se vieni te o viene una bella ragazza, in determinati giochi vince la bella ragazza.
Aperitivo con animatore incluso, insomma.
Esattamente.
Senti, vi rilascio allora a questo per...
Poi un giorno dopo facciamo un'intervista sul mondo delle animazioni turistiche, ti dico tutto.
Beh no, in realtà ti volevo chiedere sulla figura dell'animatore, quindi sì, mi hai in qualche modo anticipato la domanda, perché poi è centrale quello che fatto durante quest'estate, e diciamo vedrete un'estate dal punto di vista dell'animatore,
sì,
e oltre dal punto di vista personale con varie... Ma
tra l'altro è un'estate che lavorativamente parlando non è andata neanche bene per certi aspetti. Perché io personalmente sono andato bene come animatore, non è andata bene l'equipe di animazione, e chiaramente in quell'equipe ci stavo anch'io,
e quindi è stato, diciamo, il top del top del... Ok, com'è fare l'animatore? Mi spiego meglio la domanda. Tu in qualche caso, cioè, ti ritrovi in un mondo che fondamentalmente è diversissimo dal resto dei 9 mesi che passi a Roma?
Sì.
In cui sei sempre in mezzo alla gente.
Sì.
Dormi 4 ore per notte.
Sì.
Il tuo ruolo è far divertire.
Sì.
Quindi penso non ti può neanche mai rodere il culo, fondamentalmente. E immagino quell'estate in cui
ti rode il culo perché devi sorridere.
Perché esatto, allora, più sorridi, più ti rode.
Più ti rode il culo.
Culo, altra parola che si può dire.
Non sorridere, non so, però si può dire.
Quello sì.
Okay.
E...
puoi mettere il bip quando la monti.
No, è più carina così. Ed è anche. Ed era un'estate poi in cui avevi appena perso il lavoro. Quindi
sì,
avevi in quel momento un lavoro, ma poi da settembre, punto interrogativo, no?
Sì, da gennaio poi sono partito in villaggio a fine maggio.
Ok. E in più, appena lasciato quella ragazza,
sì,
è costretto a sorridere.
Sì, ma questo non mi ha mai spaventato, nel senso, io sono una persona abbastanza, non ottimista, però abbastanza positiva, nel senso, c'è sempre qualcosa che anche nel male tu puoi prendere per farlo diventare bene, no? Cioè, voglio dire, crolla una casa, ok, va bene, oddio, ho perso da tutto quanto, però forse la posso costruire meglio di prima.
Uh-huh.
E questo lo applico spesso nella mia vita. E...
sempre la crisi che diventa risorsa.
Sì, no? Sì, sì, sì. Per cui, ok, ho perso il lavoro, sì, ho perso, l'ho lasciata io, quindi mi devo lamentare. Ho perso il lavoro, sì, bene, troviamo qualcosa di che sia migliore. Me lo potevo permettere all'epoca, oggi è un po' più difficile, ma non perché non posso, perché non voglio, perché chiaramente la situazione di oggi è diversa dall'epoca. Adesso ho un lavoro fisso, contratto a tempo indeterminato, questo mi permette, no, di avere una casa da solo, tutte le solite cose.
Uh-huh.
Per cui poi subentrano determinati altri discorsi, no? Cioè, se all'epoca non me ne fregava niente, adesso ci pensi. Ma non è un tornare sui propri passi, è chiaramente dopo 8 anni cambi fisiologicamente anche le tue priorità. Però questo dicevo, no, tu stai là la vita dell'animatore dalla mattina alla sera e passi sul viale del villaggio, ci sono 40 persone, 40 volte buongiorno. E c'è il gioco aperitivo, tu vieni a fare il gioco aperitivo? No, ma vieni a fare il gioco aperitivo, e dentro di te pensi, ma sti cazzi se ci vieni, ma che...
Tanto faccio vincere la gnocca, quindi, cioè, mi servi solo come comparsa.
Esatto.
Non farò mai più un gioco aperitivo.
Bravissimo, rifiutati. Io non li volevo manco animatore, era il mestiere mio, penso. Però no, è stato bello perché poi... io, come ti ho detto, l'ho fatto e lo faccio in una determinata maniera, no? Ti porta a creare dei legami veri con gli ospiti, con le persone che stanno lì, e poi non te li scordi, perché quando c'hai 20 anni, 25 anni e la persona di 60 anni si ferma, viene e ti fa dei discorsi, no? Ti dice che è stata bene, e tu dici, cazzo, ma allora non sono tanto scemo. Oppure poi stai là, no? E ecco, tu sempre c'hai 18 anni e c'è la persona anziana che forse è un po' anche tuo nonno, e riesci a parlarci di cose con altre persone della tua famiglia magari non riesci. Ti aiuta, è un'esperienza bella. Io
vera e verace in qualche modo,
bella,
relazioni anche
io, via il militare, dentro animazione obbligatoria almeno 2 anni.
Ok, volontariato in una...
Volontariato in villaggi turistici, cioè c'hai 18 anni, hai fatto le superiori, invece di sentirti Gigi D'Alessio e di uscire con le tue amichette, vai a 18 anni in un villaggio, viene la signora di 40 anni con un ragazzino rompicoglioni di 8, te lo prendi, gli stai appresso tutto il giorno.
E tu hai preso il libro in mano, penso che...
Sì, perché proprio per questo discorso di creare dei legami. Ti leggo un bigliettino, questo è vero, io ce l'ho a casa il biglietto che poi ho riportato qui nel libro. Che mi ha lasciato un signore che era venuto giù con la moglie e due bambini, uh-huh, ed è stata una settimana con noi, e lui ha scritto questa cosa l'ultima sera prima di partire. Dopo tanto dolore e sofferenza patiti per il male di mia madre, avevo la necessità di dover riaccendere quella luce in me, ahimè spentasi con ella. Ho il dovere verso la mia famiglia di ritornare il Mauro sorridente e cordiale di sempre. Vi ringrazio perché siete stati la scintilla che ha riacceso parte di quella vitalità in me. Sono stato felice di vedere i miei figli sorridere e ballare con voi.
Bellissima.
Cioè, e tu li crei veramente questi rapporti? Li crei veramente, no? Allora c'è il bambino di 6 anni che la mattina esce dalla stanza con i genitori, appena ti vede ti corre, ti abbraccia. E sono cose forti là per là. Sono cose forti perché cioè, tu c'hai 20 anni e il signore di 50 anni ti scrive una cosa del genere. E dici, cazzo, io? Eh sì, tu, perché no? Però poi se non stai là e ti metti in gioco non ce l'hai questo. E per me è una soddisfazione, cioè io sto biglietto ce l'ho incorniciato a casa. Ma non perché lo leggo e dico, oh, che bella persona che sono. Perché però ti fa capire che poi se dai determinate cose, tante altre ne arrivano, non al discorso di prima.
È soltanto l'influsso che hai sull'altro, puoi avere sì, positivamente.
Sì, sì, sì. È assolutamente questo.
Senti, in quanto tempo l'hai scritto questo romanzo? Poi è, diciamo, breve, 76 pagine se non sbaglio.
Sì, 79 credo, e infatti il libro è abbastanza piccolo e si può usare come zeppa per bloccare porte o tavoli che ballano. E no, l'ho scritto in... Allora, la prima stesura è stata scritta in 6-7 mesi. Mm-hmm. Appena finita è morto il computer, io non avevo salvato un cazzo di... una pennetta, dici perché comprare una pennetta e salvarci le cose che scrivi, ma che ne so, ti pare che se rompe il computer, ma a me, io, stai a scherzare, non succederà mai, parola fine, chiudo, salvo, morto il computer.
Quindi proprio alla fine della...
Alla fine, giustamente, no?
Ok, quindi altro momento di crisi, c'è scritto un altro libro, io ci avrei scritto un altro libro sopra di...
No, ho preso a calci il computer però, cioè, ma l'ho portato da mio cugino, da tecnici, niente, tutti morti. Vabbè, e poi anche l'ho riscritto successivamente dopo e ci ho messo un mesetto. Chiaramente andando un po' a memoria, no? Forse è stato anche utile perché poi ho potuto ricontrollare determinate cose.
Mm-hmm. Quanto è vicino alla stesura iniziale? Perché poi l'hai dovuto riscrivere completamente a memoria, diciamo.
No? Sì, non molto, nel senso alcune parti sì, ma non tantissimo, fortunatamente, perché poi comunque il libro sta andando bene, scusa, ma io mi faccio gesti apotropaici di scaramanzia.
Certe cose in radio non si sentono ma si vedono.
Bene, no? e quindi forse è stato anche un bene, ecco, tutto qui.
Ascolta, sta andando bene, come ti stai promuovendo? Poi torniamo al...
Mi sto promuovendo con recensioni, con interviste, con incontri, con serate, con la mia pagina Facebook sulla quale appunto pubblico anche noi racconti che scrivo e cose varie. Adesso ultimamente per forza di cose un pochino ammetto che ho trascurato un po' il libro e tutte le attività connesse per qualche tempo, adesso sto ricominciando a fare tutto quanto, insomma.
Hai anche un blog molto visitato, leggo qui.
Avevo un blog molto visitato che per...
Ma... È morto il computer, no.
No, hanno cambiato il sito, non è più diventato un blog, ma è diventato un social network alla Facebook, quindi stanno bene dove stanno.
Ah,
cioè, una volta era un blog per scrivere, e poi è diventato un database di bimbi minchia che si fanno le foto al cesso e quindi possono tutti morire ammazzati. Non me la tagliare questa.
Assolutamente no, però questo giustifica insomma la tua avversione verso le nuove generazioni, dato che hai creato questo blog, questo non l'avevo letto, hai creato questo blog e ti è diventato, ok, uno specchio per i bimbi minchia che si fanno le foto al bagno, perfetto.
Sì, no, nel senso, il mio blog era su un sito, ora questo sito ha tolto il blog e ha messo
questa cosa. Ah, perfetto. Senti, allora, adesso finora abbiamo, diciamo, scherzato, siamo andati sul leggero. Però è un romanzo concentrato, piccolo e assolutamente agile da leggere. Stavo scorrendo alcune righe e ve lo devo assolutamente rimediare. Ricchissimo di citazioni,
sì,
di livello, cioè.
Sì,
parti con i grandi uomini sono i più soli, Bukowski.
Sì.
E se tu scorri le pagine, penso che così, aprendola una a caso, ce n'è un'altra citazione.
Sì, sì, sì. Pensa, quella frase mi piace molto di Bukowski. Una volta una persona mi fa: tu saresti un grande uomo? No, però sono solo, quindi. Quindi
di questo
niente. Sì, sì, è pieno di citazioni perché comunque quelle citazioni, no, poi dentro di me hanno fatto nascere delle emozioni o delle sensazioni, e quindi le ho riportate, o perlomeno sono delle frasi che nel libro mi hanno aiutato molto a decodificare determinati momenti, no? Per cui le ho messe poi, insomma. Mi hanno aiutato anche perché a me piace molto sintetizzare i concetti, no? Quindi una frase è semplice. Io faccio un esempio che ormai chi ha sentito qualche mia intervista in altre situazioni la sa a memoria, cioè io odio quegli autori che per descrivere, non so, un cane che muore, no? Sono 6 pagine su sto cane che guaisce, sta macchina che lo investe, no? Il cane è morto, sono 4 parole. No, cioè, io sono così, capisci?
Ok, fermo lì, io sono così. Io volevo aperto. No, guarda, è a caso, Pagina 14, l'esser cosiismo. Quindi è proprio concentrato in una parola il concetto. Leggo le prime 3 righe. Conosco un po' di gente che continua a dire una frase a certificazione di un concetto che corrisponde il mettere la propria persona sempre davanti a tutto e tutti in qualsiasi situazione, ovvero io sono così.
Io sono così.
Beh, vorrei ricordare semplicemente a queste persone che qualsiasi forma di totalitarismo o assolutismo, se non addirittura di fondamentalismo, porta ad atteggiamenti razionali, drastici, che non lasciano mai spazio a nessuna manovra di chi non è come voi.
Sì, sì, cioè nel senso tutti siamo così, ovvio, altrimenti saremmo indefiniti. Però c'è modo e modo, no, per portare avanti questo concetto e questo pensiero, no? Cioè, c'è il modo costruttivo, come per dire: ragazzi, io sono fatto così, però sono pronto a provare ad aprire un dialogo,
a sperimentarmi, a cambiare, tornando,
certo,
a quello.
Mica insomma, non è che sono Gesù Cristo, no? da qualche punto di vista, meno male, visto la fine che ha fatto.
Vabbè, risorto, dai, vabbè.
Dall'altra parte c'è un dire io sono così, no, in maniera lapidaria, nel senso io non sono così, quindi o ti adatti o arrivederci, grazie. E allora lì, no,
è una forma di egoismo.
Sì, allora il me di anni fa diceva: vabbè, forse mi posso adattare. Adesso c'è, smussiamoci insieme. No, io sono così, punto e basta. Ciao. Ma non perché no, perché poi cioè, ci deve essere sempre un confronto, no? In primo luogo tra due persone, secondo poi perché non puoi essere così e basta oggi nel mondo globale, nel mondo di oggi in cui tutti sono qualcosa e siamo in una mutazione, in un'evoluzione costante e molto più frenetica e repentina di qualche tempo fa. E quindi è questo, no? Adesso quella frase lì, quel discorso lì era quello è un pezzo vero, si riferiva appunto alla ragazza che dicevo di aver lasciato all'inizio del libro, no? E io provo a spiegare le mie ragioni, no? Perché poi sai, quando tu finisci il rapporto, gli amici, le amiche, ma fate parlare, E tutti mi dicevano: ma lei è così, ma lei è così, ma scusate, ma io con un cazzo, ma scusate, io?
Ok.
No, e lei è così.
Quindi l'essere così, cosismo come spiegazione di tutto, lei è così, quindi o ti adatti,
sì,
o ti adatti.
Sì.
C'è mai che tu dici: beh, io sono così, o tagli atti, o ti adatti.
No, tu dici: io sono così, e ti dicono: cambia, è figa. Capito?
Ok.
E invece poi, andando avanti, poi cambiando, facendo quel cambiamento che descrivo, no? Come poi ti spiegavo prima, ti rendi conto che perdi tante persone e tanti contatti, però quei pochi che restano e quei pochi nuovi che tu decidi di avere, perché poi la selezione si fa molto più netta, sono migliori di quelli di prima, sono migliori, per cui cominci a trovare persone che riconoscono che tu sei semplicemente diverso e non per questo ti cacciano a prescindere. È un percorso faticoso, è un percorso faticoso, è un percorso che comunque sia fa male. Io lo sconsiglio, nonostante abbia portato soddisfazione, sconsiglio perché è lungo, non si fa in un giorno. Io la parte clou ci ho messo 4-5 anni e sono stato male. Però
mi rivolgo un attimo agli ascoltatori, avrete capito che
io faccio foto intanto.
Sì, tu continui a fare foto, che è un libro che racchiude tantissimo, anche tante filosofie di vita, modi di vedere che Matteo comunica continuamente nelle 76 pagine. Io però ho una curiosità, poi magari taglio questo pezzo se sto per fare una gaffe. L'hai dedicato ad Anna Mazzamauro?
Sì,
cioè l'attrice, non è
sì,
come
sì, no,
mia,
no, no, perché... no, lei. L'ho dedicato a lei e poi a due miei amici molto importanti, chiaramente ognuno in maniera diversa. Anna Mazzamauro perché prima di fare quel lavoro che poi racconto in suo libro, lavoravo per un portale di teatro e andavo a fare interviste, facevo contenuti. E insomma, da un'intervista all'altra vado da Anna Mazzamauro. Entro e faccio ciao Anna, ci siamo sentiti il tempo con il teatro, poi parte un'intervista sullo spettacolo. E lei in puro stile signorina Silvani. Ma tu lo sei visto lo spettacolo? No, a me mi frega il cazzo, io non so qua raccontate lo spettacolo che tu hai visto, eh. Ho detto no, ma io volevo parlare di te, no, dello spettacolo. Allora sì. Insomma, c'è questa intervista, alla fine lei mi fa: ma tu che vuoi fare? Fatto, allora, io vorrei scrivere. Fatto, tu? Fa, io vorrei vincere l'Oscar da attrice. Allora, chiaramente tutte e due. Insomma, facciamo due risate. Io poi scrittore sono diventato, lei magari vince l'Oscar. E lei mi fa, tutta precisa, normalissima, guarda, caro Matteo, ti do un consiglio, lavora sempre sulle tue cose, non fermarti mai, perché se no, spunta la signorina Silvani, non sarai mai un cazzo nella vita. eroe.
Gliela sei riuscita a regalare questo?
Sì. Poi l'ho rincontrata, lei si ricordava, è stata una bella esperienza.
Senti, ti faccio un'ultima domanda perché il tempo ci è volato, è un piacere veramente parlare con te, siamo a mezz'ora di trasmissione, se non chiudiamo entro i 40 minuti ci ascolteremo.
Allora abbiamo altri 7 minuti.
Che anche lui sta registrando sul suo cellulare, poi mi boicotterà la trasmissione. No, con la sua...
apro una radio mia al volo e metto la mia intervista, penso, eh?
Unica cosa, la tua intervista.
Sì, e poi chiudo.
Quanto è cresciuto questo libro dopo che l'hai pubblicato, cioè con i riscontri dei lettori, con le interviste che ti hanno fatto, quindi a forza di parlarne, di raccontarle, quindi di raccontare te stesso, quanto è cambiato lui e quanto sei cambiato tu dopo che l'avevi scritto?
Allora, io sono cambiato un bel po', no? Poi nell'approccio al lettore del libro, perché io mi ricordo la prima presentazione che abbiamo fatto con la Sovera alla Mondadori di Campo dei Fiori. Chiaramente un libro autobiografico, la gente 99 domande su 100 ti chiede di te, e io stavo là tra me e me pensavo, ma perché devo raccontare i cazzi miei? E poi dico, beh, l'hai scritti, scemo, che vuoi? E invece adesso va meglio, insomma, quindi ho più sicurezza, no? Il libro è cresciuto in una maniera in cui non mi aspettavo, perché poi in più di occasioni mi sono trovato, magari il ragazzo di 25 anni per cui è piaciuto il libro, mi faceva complimenti, e la persona, la mamma, il papà di 50-55 anni mi diceva, devo far leggere questo libro a mio figlio perché così capirà tante cose. E io tra me facevo, ma io sono scrittore, ma che volete da me?
Educatore professionale. Lo mando, ti mando a fare l'animatore.
Devo dare il libro, capirà? No. No, è cresciuto tanto, è cresciuto in una maniera sicuramente inaspettata. Ma inaspettata anche perché io non avevo aspettative sul libro, cioè io l'ho scritto, è stato lì e cioè, l'ho mandato solo alla Soera per disperazione, perché avevo dei miei amici che mi leggevano qualche racconto intanto, cioè, mandalo, e vabbè, chiedo adesso libro, fate voi. Non è brutto dirlo, ma non mi è mai fregato nulla, fino a qualche tempo fa. Adesso inizio a seguire di più l'andamento della cosa, e mi sto iniziando ad avere l'ansia del secondo libro. Sto iniziando a scrivere il secondo libro, e io ho l'ansia di quello che scrivo, perché sono andato, quello che ho scritto, dico, ma andrà bene come quello che ho scritto? Nei momenti così, no, un po' da paranoico, da... No, invece sta andando abbastanza bene. Adesso vediamo come continua. Adesso sto ricominciando a prendere dei contatti abbastanza importanti per la promozione, per la diffusione. E andiamo avanti così. La mia fortuna è che non lo vivo, non lo penso, non pretendo che sia il mio lavoro di domani. Perché questa cosa mi sta salvando molto. Per cui in maniera molto easy. Adesso, come ho detto, inizio il secondo libro. Abbiamo dato in anteprima il titolo del primo capitolo, diamo anche il titolo del libro, che sarà
l'esclusiva, vai.
Che sarà Nulla di nuovo fuori dal tunnel. Nulla di nuovo fuori dal tunnel, perché mi sto rendendo conto, no, che io nel primo libro ho scritto quello che c'è dentro di me, e invece col secondo libro mi sto rendendo conto che sto scrivendo quello che c'è fuori, no, quello che vedo fuori da me. E quindi mi è sembrato un titolo molto 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 azzeccato. Sarà abbastanza diverso, perché questo è molto riflessivo, molto in prima persona. Qui ci sono più persone, più dialoghi. E...
è bello che parti dal titolo.
Sì. Anche questo qua. Anche il primo libro. Il primo libro e il titolo è un mix di due titoli. Uno è Vita, morte e miracoli di un pezzo di merda di Paolo Villaggio, e il film Un uomo qualunque. Mi sono piaciuti molto, li ho messi insieme. Il secondo libro, il titolo è quello. Adesso ho iniziato il primo capitolo e appunto ho iniziato appunto, la mia generazione ha pareggiato, no? Perché poi, per legarmi al discorso di inizio intervista, non riesco a trovare punti in comune con i ragazzi più giovani di me. Prima pensavo perché fossero scemi loro, adesso mi rendo conto perché hanno dei meccanismi di chiusura molto più inaccessibili rispetto a quelli che erano i nostri. E
paradossalmente poi nell'era della tecnologia più sfrenata,
sì, ma
che dovrebbe essere di apertura, poi tra l'altro
da una parte è di apertura in una maniera, in altra maniera è una maniera che io critico aspramente, è fortemente di chiusura, perché io non riesco più a vedere i ragazzi che giocano all'oratorio, non riesci più a vedere le comitive in piazza. A me sta cosa spaventano, perché prima in queste relazioni qua, in questi gruppi qua, tu appunto sperimentavi anche il rapporto con il ragazzo più grande, no? Vivevi le cose in maniera reale, concreta. Adesso è molto virtuale, molto schermata. Però poi, come dicevamo anche prima, no? Poi quando ti arriva addosso nella vita vera, sei indifeso perché non ti sei fatto la scorza nel tempo. Certo. E questo poi niente, purtroppo anche la società stessa, i mass media, no, tendono molto a essere scollati da queste nuove realtà. Cioè io mi spavento quando penso che la cultura dei giovani di oggi, il 99% è il libro de Moccia. Infatti nel primo capitolo scrivo questo, no? Dico, parlo con una persona immaginaria, cioè una persona immaginaria della mia vita, ma nel libro reale, e gli ho messo addosso una maglietta con la frase 3 metri sopra il cielo, no? E questa persona mi fa, ti piace la mia maglietta di Moccia? E io rispondo, io ammazzerei Moccia e chi compra il libro, perché? Perché se invece ti rompe i coglioni con Lucchetti a Ponte Milvio, che faceva pianta un fiore a qua la ragazzetta del libro, adesso l'Amazzonia era risolta. Capito come siamo messi? Capisci? Cioè quello, cazzo, fagli piantare un fiore, vendi 6 milioni di libri, 6 milioni di fiori, no?
Avremo risolto il problema.
Matteo, scherzi a parte, vediamo come va avanti. cioè, okay. ho speranza perché poi dall'altra parte vedo che molti ragazzi oggi tentano il cambiamento.
Quello della maglietta di Moccia è qui, questo libro? No, quello che stai scrivendo.
Ti ho dato tre anteprime.
La mia casa,
lo sai che uccide.
E questa, ovviamente, questa intervista sarà usata contro di te. Tutto quello ci deve essere poi nel prossimo libro, altrimenti.
Non lo so, abbiamo minuti?
Vuoi dire un'ultima cosa? Sei libero.
No, ti volevo leggere una cosa però. Se si può.
Vai.
Aspetta che la prendo. Ringraziamo il mio ufficio che mi ho stampato di straporo. Mi piace. Yay. Aspetta che non me la trovo più. Quanto abbiamo? Perché ti volevo leggere questa, ma è lunga, un pochino lunga. Questa qua è un po' più corta, però mi piacerebbe questa un po' più lunga.
Vai.
Allora, ti leggo questa più lunga. Trincea. Me ne sto lì, dietro la trincea, vicino alla roccia più stronza del mondo, con il buio sopra e la terra nel culo. Lontano esplodono bombe, il nemico alle porte, io penso, ma che cazzo ci sto a fare qua sul cucuzzolo del mondo, a sentire i fischi dei proiettili nelle orecchie, con la terra nel culo. Penso a casa, penso a mia moglie che fa le tagliatelle fatte a mano, penso al calore del caminetto o all'odore della brace in un giorno di prima estate, quando coi vicini facciamo festa in giardino. Mi giro e guardo Aurel, steso a terra con i rivoli di sangue che gli escono dalle labbra. Il coglione si era acceso una sigaretta e l'hanno piombato in mezzo alla faccia. La sua faccia non c'è più. Il sangue fiotta e si ferma alla base del collo, formando una pozzangheretta che mi ricorda la piscina di casa mia, con la sua forma tonda. Penso alla mia piscina, di punto in bianco mi ricordo che quando sono partito, circa 4 mesi fa, non ho riacceso il filtraggio. Ora sarà piena di alghe e croste verdi, sarà una palude. I bambini non possono giocare, che cazzo di padre sono? Mi muovo di lato e un sassolino, l'ennesimo, mi rotola nel solco fra le chiappe e si posa fra le cosce. Peso qualche chilo di più con tutti questi cazzo di sassi. Oh, la mia piscina è una palude. Sono un padre pessimo, non ho curato la piscina. Prendo un po' di sassolini e li tiro ad Aurel, facendo schizzare il sangue e rito. Poi gli schizzi mi ricordano gli spruzzi della mia piscina e mi ricordo del sistema di filtraggio. Cazzo, la piscina sarà una palude. Ci saranno ranocchie, alghe e alghe e ranocchie. Non c'è verso di chiamare casa, non c'è un cazzo di piccione viaggiatore nel giro di un metro da prendere e usare come messaggero. Eppure basterebbe che qualcuno premesse il tasto del filtraggio. Forse il vicino, vedendo la piscina in quello stato, ha fatto qualcosa. Forse ha scavalcato e ha visto mia moglie Sara, l'ha fatta sua, con la storia che tanto sarò morto in qualche cazzo di anfratto. Ed ora stanno là sulle mie sdraio a bere mentre si godo la mia piscina e il mio giardino. Questa trincea mi sta facendo impazzire. Mi giro e un altro sasso si aggiunge alla frana che ho nel culo. Aurel rantola, Aurel il rantoloso. Aurel mi ha rotto i coglioni. Ti sta bene, gli dico, non devi fumare, altrimenti i cecchini ti sparano in faccia, brutto olandese coglione. Lui grugnisce e poi muore. O almeno mi pare che sia morto, perché lo tocco con un bastone e si agita. Sembra un sacco di carne squartata, la roccia mi protegge e le bombe esplodono. La notte è lunga, nessuno verrà a liberarci. Devo pulire la piscina, ma non ci arrivo da qua giù a premere quel cazzo di tasto. Aurel rantola, il mio vicino e mia moglie se la godono alle mie spalle. I cecchini sparano, i sassi mi entrano nel culo e la piscina è sporca, cazzo, è sporca. Le alghe, i muschi, le rane e la poltiglia verde. Prendo il binocolo e rotolo su un fianco. Tiro su Aurel e lo uso come sacco di sabbia a protezione di eventuali colpi. Ma i colpi qui non arrivano mai. Arrivano solo quando fumi sigarette nella notte. Il puntino rosso della cicca diventa un mirino così invitante. Scivolo a destra. Aurel sbocca sangue sulle mie mani. Stronzo di merda, potevi stare attento prima invece di insanguinare le mie cazzo di mani. Prendo il binocolo e guardo. Ma è buio, la luce della luna non illumina un cazzo. Sto binocolando la penombra, non si vede un cazzo, c'è puzza di merda, Aurel se l'è fatta sotto. Aurel mi ha proprio rotto i coglioni, così mi alzo e lo prendo di peso. Fa versi assurdi, lo scaravento di sotto dalla trincea, lungo la scarpata e sento il rumore di capriole appeso morto nella fiancata del monte. E poi uno splash assurdo appeso morto. Lo splash mi ricorda la piscina di casa. Cazzo, la mia povera piscina, era bella con le maioliche blu chiaro e con i faretti. Ho meno sassi in culo ora che mi sono alzato. Respiro l'aria della notte. Aurel è rotolato sotto e starà parlando coi pesci. Il sangue starà macchiando il fiume. I pesci moriranno, mi sento una merda. Torno dietro la mia roccia, un pezzetto di terriccio si stacca e mi cade nel collo. Lontano le bombe scoppiano, persone scappano, mia moglie e il vicino scopano, i ladri scippano, gli ubriachi sboccano, i baristi stappano, i pendolari aspettano e Aurel nuota nel lago della vita, nel fiume dei sogni. Sudo e mi agito, vorrei essere al posto di Aurel, che ora è lì che galleggia, portato via dalla corrente, forse sta meglio lui. Penso ai miei figli, stanno a casa e giocano a basket col canestro dietro il garage. poi hanno un'illuminazione, si vanno a mettere il costume per fare il bagno, ma appena arrivati a bordo piscina si fermano, diventano tristi, diventano cupi, la piccola Amber piange. Mi chiama e mi chiede perché sono stato un padre così cattivo di aver trascurato la piscina. Non capisco, ma poi ricordo di non aver pulito la piscina, che ora è inutilizzabile, tutta verde, incrostata e piena di alghe, ranocchi, muschi, bottiglia verde, melma e girini. Chiedo scusa ai bambini, ma mia moglie dal secondo piano mi dice che è troppo tardi. Piango al buio, in una trincea buia, che almeno prima c'era Aurel e ora sono solo. Aurel nuota con i pesci e cantano canzoni. Io sto qui e come mi muovo i sassetti mi entrano nelle mutande, ricomincio a collezionare terriccio, sassetti e pezzetti di roccia e di erba. Prendo una sigaretta e l'accendo, sto ben nascosto dietro la roccia e mi rilasso. Poi gioco un po' con l'accendino e illumino il buio intorno a me. Una pozzanghera di sangue a sinistra, il mio fucile caricatore con lo zaino e l'elmetto davanti, e a destra qualcosa che non riconosco. Mi avvicino e lo prendo, sbianco, e la sigaretta mi cade dalla bocca. Così la raccolgo chinandomi ed altri mille sassetti mi scendono nella schiena. L'accendino si spegne, allora lo riaccendo e guardo bene quel coso che sembra proprio, anzi è, il pulsante di accensione del depuratore della mia piscina. Penso alla mia piscina, povera piscina, è quasi estate piena e nessuno può fare il bagno per colpa mia. Era bella con le maioliche blu, i riflessi cobalto e i faretti e le rocce, ed ora sarà tutta verde, incrostata e piena di alghe, ranocchie, muschi, bottiglia verde, melma, girini e bisce. E le bisce mordono tutti e tutti muoiono, e ritorno a casa e i federali mi arrestano perché per colpa mia tutti sono morti. Ho paura e freddo, mi alzo di scatto e premo il comando di depurazione ma non funziona. La sigaretta mi balla in bocca, il comando di depurazione mi cade dalle mani e non lo trovo più. Non potrò più pulire la piscina e tutti moriranno, le croste verdi, le alghe, le ranocchie, i muschi, la bottiglia verde, la melma, i girini e le bisce ridono di me e mi scherniscono. Sento un rantolo da sotto e mi giro, è Aurel che ha riserito il cossone e si trascina verso di me. Do una tirata di sigaretta e da lontano sento un colpo. Qualcosa mi urta la faccia, penso sia un sassetto, uno dei tanti piccoli, stronzi, maledetti sassi del cazzo. Ma poi mi sento bagnato, mi sento umido, mi tocco la faccia e sento sangue, mi scorre giù e mi fa una pozzangheretta all'incavo delle spalle. Mi tocco e la mia fronte è bucata, entro con il dito e tocco il cervello, mi frugo la materia grigia ed estraggo pezzi di carne mia. Guardo Aurel che ride e mi ricorda le risate dei miei figli quando giocano in piscina. Oh, la mia povera piscina! Tutta verde, incrostata e piena di alghe, ranocchie, muschi, bottiglia verde, melma, girini, bisce, coi paretti ormai andati, anche loro pieni di alghe, ranocchie, muschi, bottiglia verde, melma, girini e bisce. Perdo le forze e cado dal dirupo, rotolando oltre i sacchi di sabbia. Vedo Aurel che dall'alto mi saluta col comando di depurazione in mano. Penso ai miei figli, a mia moglie, al vicino, all'abbraccio, alla piscina, ai federali. Penso alle alghe, alle ranocchie, ai muschi, alla bottiglia verde, alla melma, girini, alle bisce e ai paretti. Poi mi schianto nel fiume. Apro gli occhi di botto, sono intero, steso a terra, dove stavo prima, esattamente nella posizione in cui mi ero addormentato. Mi tocco la fronte ed è tutta intera, guardo la mia destra, nel buio, e vedo le stelle limpide. Guardo la mia sinistra e vedo Aurel, che fa la guardia. Mi ha lasciato dormire, una volta per uno. Stanotte è l'ultima notte, domani torneremo a casa. Aurel fa per accendere una sigaretta, lo fermo, non è proprio il caso.
E alla prossima puntata di Crisalide.
Ciao a tutti.